Un cordiale saluto da Vilar agli ascoltatori di Radio Fuoricampo. Parliamone, rubriche di informazione per chi vuol saperne di più. Oggi sono in compagnia di Katrin che mi accompagnerà in questo viaggio a spasso per l'Italia.
Buongiorno, sono molto lieta di essere qui con l'amico Vito. Vi portiamo con noi in viaggio con Dante tra Firenze e Ravenna.
Ecco, in effetti, per chi si fosse messo solo ora all'ascolto dei nostri programmi, e chi non avesse avuto modo di ascoltare i nostri programmi precedenti, ogni 15 giorni facciamo una gita turistico-culturale agroalimentare alla scoperta o riscoperta di alcune zone sconosciute, dimenticate o rivalutate della nostra penisola. Oggi vi portiamo in viaggio con Dante, l'abbiamo chiamato così, tra Firenze e Ravenna. Infatti è un treno speciale costruito più di un secolo fa che ogni sabato e domenica dal 4 giugno al 1 novembre accompagnerà i viaggiatori da Firenze, che tutti conosciamo come città natale di Dante, a Ravenna, dove riposano le spoglie, e quindi ritorno, quindi Ravenna-Firenze, per un viaggio nel mondo di Dante. Il cosiddetto Cento Porte è stato uno dei simboli della locomozione ferroviaria italiana, ispirato alle diligenze dei primi del Novecento, e caratterizzato da interni interamente in legno che contribuiscono a creare quel senso di eterno, come è stato Dante, chiaramente, che si respira appena si sale a bordo. Tante sono le porte, in effetti abbiamo detto 100 porte, tante sono le porte su ogni lato del treno, quante sono le persone che questo mezzo unico ha ospitato a bordo, da ufficiali a comandanti, fino ad arrivare a infermieri e medici durante la Seconda Guerra Mondiale, quando le carrozze vennero utilizzate come ausilio per i feriti da guerra. E ora, Katrin, ci darà alcuni cenni storici di questa tratta ferroviaria.
Effettivamente, a fine 800 le campagne e le lande nelle quali Dante, secoli prima, aveva compiuto i suoi spostamenti furono finalmente collegate dalla creazione di una nuova ferrovia inaugurata nel 1893. La nuova linea ferroviaria fu un vero e proprio prodigio dell'ingegneria per quei tempi, e poneva fine a secoli di isolamento, collegando il Tirreno con l'Adriatico e la fortezza Medicea con i grandiosi mosaici di Sant'Apollinare. La Seconda Guerra Mondiale lasciò danni pesantissimi, ma la linea venne ripristinata e ricominciò il regolare servizio solo a partire dal 1999. Il viaggiatore che sale a bordo del treno di Dante vive un'esperienza fuori dal tempo, completamente immerso nella natura incontaminata. Diversi e unici sono i panorami mozzafiato e gli itinerari percorribili sia in città che negli antichi borghi sulle colline appenniniche. Un'esperienza di viaggio attraverso un paesaggio ricco di vigneti, distese di ulivi e antiche case coloniche, fino ad arrivare ai borghi selvaggi di castagno e faggio e alle mulattiere, per poi scendere sulle colline romagnole ricche di frutteti e coltivazioni. Nel paesaggio circostante si trovano anche il Parco regionale dell'Avena del Gesso romagnola e il Parco nazionale delle foreste casentinesi, dove sono presenti percorsi escursionistici di ogni tipologia.
Bene, e ora facciamo una breve pausa musicale ascoltando Lucio Dalla in Cosa sarà.
Crescere gli alberi dà felicità, mi fa morire a 20 anni, anche se vivi fino a 100. Cosa sarà a far muovere il vento, a fermare un poeta ubriaco, a dare la morte per un pezzo di pane o un bacio non dato? Oh, cosa sarà che ti svegli al mattino e sei serio, fa morire ridendo di notte all'ombra di un desiderio? Oh, cosa sarà che ti spinge ad amare una donna bassina perduta, la bottiglia che ti ubriaca anche se non l'hai bevuta? Cosa sarà che ti spinge a picchiare il tuo re, che ti porta a cercare il giusto dove giustizia non c'è? Cosa sarà che ti fa comprare di tutto anche se è di niente che hai bisogno? Cosa sarà che ti strappa dal sogno? Oh, cosa sarà che ti fa uscire di tasca dei no, non ci sto,
ti getta nel mare, ti viene a salvare?
Oh, cosa sarà
che dobbiamo cercare,
che dobbiamo cercare? Lasciare la bicicletta sul muro, camminare la sera con un amico a parlare del futuro. Cosa sarà questo strano coraggio, paura che ci prende, che ci porta a ascoltare la notte che scende? Oh, cosa sarà quell'uomo e il suo cuore benedetto, che è sceso dalle scarpe dal letto, si è sentito solo, è come un uccello che in volo, è come un uccello che in volo si ferma e guarda giù.
Abbiamo ascoltato Lucio Dalla in una delle sue rare interpretazioni insieme a Francesco De Gregori. Quindi riprendiamo il nostro viaggio con Dante. Dopo il grande successo dell'anno scorso, riparte appunto quest'estate, l'estate del 2022, il treno di Dante, progetto voluto per i 700 anni della morte di Dante Alighieri, che è stato celebrato l'anno scorso, nel 2021, quindi un progetto voluto, abbiamo detto, dalla regione Emilia-Romagna e sviluppato dai servizi APT, Agenzia per il Turismo dell'Emilia-Romagna, con la Toscana Promozione Turistica. Ora, come dicevo, anche quest'anno, ogni sabato e domenica, dal 4 giugno al 1 novembre, un convoglio storico accompagnerà i viaggiatori da Firenze a Ravenna e ritorno, per conoscere i luoghi dove il sommo poeta usava, come si suole dire, bazzicare. un'esperienza di viaggio unica che comprende 136 chilometri a bordo di un treno Liberty, ricco di fascino e atmosfere del passato, che attraverso il cuore dell'Appennino tosco-romagnolo alla scoperta delle terre di Dante Alighieri e visitò, che Dante Alighieri visitò nel suo cammino d'esilio, lungo un percorso incantevole che coniuga celebri città d'arte e borghi medievali completamente immersi nella natura incontaminata. Sono previste 32 giornate di programmazione nei mesi di giugno, luglio, fine agosto, settembre e ottobre, per chiudere la programmazione il 1° novembre. E ancora faccio ascoltare ancora un altro brano musicale, questa volta di Paolo Conte con La vera musica.
Va carattere e fisarmoniche, senso del brivido e solitudine per fare musica, la grande musica, con gli occhi a mandorla. E non si sa perché, e non si sa perché. Sa far ridere e all'improvviso ti aiuta a piangere, la grande musica frequenta l'animo col buio inutile e non si sa perché, e non si sa perché. Quando ti guardano con gli occhi torbidi le donne dei tuoi amici e tu capisci e non capisci, ma c'è la musica che tutto domina col buio inutile e non si sa perché. E non si sa perché.
Un'altra novità riguarda il convoglio storico con le sue antiche carrozze. Questo treno speciale che viaggia sulla linea ferroviaria Faentina, la prima in Italia ad attraversare gli Appennini, si presenta con tre ambienti, uno aperto per la classe standard, all'epoca terza classe, vi ricordate? Con i caratteristici interni in legno. La prima classe e la seconda classe con i divani imbottiti e dettagli liberti, per complessivi 230 posti a cui si aggiungono il vagone postale e la motrice storica. Vi ricordo che sono sempre in compagnia di Katrin, che ci parlerà ora del servizio sul treno.
Il servizio sul treno di Dante è personalizzato e di alta qualità. Su ogni vettura è presente un assistente di viaggio che si occupa di accompagnare i viaggiatori nella loro esperienza e narrare la storia dei luoghi toccati durante l'esilio dell'Alighieri. Gli assistenti forniscono preziose indicazioni su cosa visitare a ogni fermata del treno, musei, rocche, teatri e palazzi, cui i passeggeri potranno accedere gratuitamente esibendo all'ingresso il biglietto del treno di Dante, anche in un giorno diverso da quello del viaggio. Inoltre si ha diritto a uno sconto nei ristoranti e locali convenzionati nei paesi toccati dalla tratta per una tappa dedicata al piacere del palato e gustare le specialità locali utilizzando le convenzioni sottoscritte con i ristoranti partner comprese nel biglietto.
Ecco, ma prima di iniziare il vero e proprio viaggio con i vari itinerari del treno di Dante, ascoltiamo Domenico Modugno in Notte di Luna Calante.
Ultima
Ecco, è giunto il momento di svelarvi questo itinerario del treno di Dante. Il treno parte da Firenze, la città dove Dante è nato nel 1265, e prosegue verso Vaglia, il primo comune del Mugello di 5.227 abitanti, famosa per la famosa Villa Medicea, Pratolino, ora denominata Villa Demidoff, di quello che resta. Infatti la Villa Medicea vera e propria fu demolita nel 1822, ma in seguito venne acquistata dalla famiglia di origine russa dei Demidoff, e che adibirono a nuova villa l'edificio secondario delle Paggerie, ingrandendolo e ristrutturandolo. Il parco, seppur stravolto e spogliato nel corso dei secoli, è uno dei più belli e vasti di tutta la Toscana. Villa di Bivigliano, tipico esempio di architettura cinquecentesca, fu costruita sulle antiche rovine di un castello dalla famiglia dei Ginori.
Ma chi sono i Ginori? I Ginori è una famiglia molto famosa per le sue pregiatissime ceramiche. Creatore fu Richard Ginori. Ti ripasso la parola.
Quindi grazie Catherine di questa precisazione. Quindi utilizzata dai Ginori come residenza estiva, la villa è immersa in un meraviglioso bosco di 12 ettari, voluto da Filippo Ginori, che lo utilizzava come riserva di caccia. Dopo Vaglia si raggiunge la prima fermata di Borgo San Lorenzo. La pieve di San Lorenzo è ricordata nel 934, ma l'attuale chiesa è il risultato di una ricostruzione del XII-XIII secolo, con pianta a tre navate divise da colonne e pilastri quadrangolari e una sola grande abside semicircolare. Il campanile è di forma esagonale, risale al 1263. All'interno sono conservate pregevoli opere, tra tutte spicca la Madonna di Borgo San Lorenzo, del Giovane Giotto. A Borgo San Lorenzo, due secoli fa, nasceva la manifattura Chini, grande esempio di artigianato artistico nella produzione di ceramiche. Una delle figure di maggiore rilievo della famiglia fu sicuramente Galileo Chini, e da visitare appunto il museo comunale dedicato appunto a Galileo Chini. Il treno poi riparte verso Ronta e ancora Scarperia e San Piero a Sieve, due paesi uniti da sempre e dominati dalla famiglia dei Medici, immersi nelle campagne del Mugello.
Parleremo prima di Scarperia, che è un borgo fra i più belli d'Italia. Secondo la lista ufficiale stilata da ANCI, Associazione Nazionale Comuni Italiani, che vanta di una storia medievale unica, diventò sede del vicariato ed ebbe tutto il potere amministrativo di Firenze. Nel cuore della piazza di Scarperia domina il Palazzo dei Vicari, residenza di impianto trecentesco. La facciata è ornata dai numerosi stemmi dei vicari, tra i quali molto interessanti sono quelli in terracotta provenienti dalle botteghe della Robbia e di Benedetto Buglioni. L'interno è caratterizzato da affreschi di epoca rinascimentale che contrastano con il rude aspetto esterno del palazzo. Al piano superiore, nella prima sala, si può ammirare una Madonna col Bambino e Santi del 1554 della scuola del Ghirlandaio. Al suo interno è possibile visitare anche il Museo dei Ferri Taglienti, un percorso nell'artigianato mugellano dove i coltelli di Scarperia sono i protagonisti indiscussi. Sulla piazza principale si affacciano anche due interessanti edifici religiosi, la Propositura, fondata nel 1326, e l'Oratorio della Madonna di Piazza, risalente al 1320, in cui si svolgeva la solenne
Cerimonia.
cerimonia, scusi, di insediamento dei vicari. L'edificio custodisce la Madonna di Piazza di Jacopo del Casentino, ritrovata, secondo la tradizione, nel pozzo della piazza. In prossimità del fiume Sieve sorge invece il centro abitato di San Piero, borgo di origine medievale che ha visto crescere la propria importanza grazie al ponte sulla Sieve, passaggio strategico per il raggiungimento del passo del Giogo.
Ecco, io invece vi dico che notevole è la Pieve di San Pietro, una delle più antiche del Mugello. L'edificio attuale, risalente alla metà del XII secolo, è con ogni probabilità impostato su di una precedente costruzione, dato che la Pieve è già ricordata in un documento storico del 1018. Nella chiesa e nella canonica si conservano manufatti di notevole valore artistico, fra cui spicca la fonte battesimale in terracotta attribuita a Giovanni della Robbia. Per scoprire la natura del Mugello, vi devo dire anche che è possibile percorrere un itinerario in bicicletta di 10 km comodi per arrivare sul passo del Giogo a 882 metri di quota, che poi proprio comodi non saranno certamente. Da qui una magnifica veduta dell'Alto Mugello ripaga appunto degli sforzi fatti. Vediamo ora quali sono i prodotti locali che ci parlerà Catrina.
Sì, dopo quella salita in bicicletta ci vorrà un po' di ristoro, no? Cioè,
Certamente.
la tradizione gastronomica del Mugello è molto antica e risale all'epoca del Medioevo, con sapori semplici e prodotti locali. Non mancherà l'occasione di assaggiare i classici della tradizione, come i tortelli di patate, i picci all'aglione, i ravioli con le erbe, la farinata, i crostoni con il cavolo nero, il coniglio ripieno e chiaramente la classica bistecca alla fiorentina.
Ecco, dopo averci dato un'acquolina in bocca, sentiamo, ascoltiamo, facciamo un'altra pausa musicale, ascoltiamo Emmanuel dalla colonna sonora del film omonimo.
Thank you.
Proseguiamo il nostro viaggio, quindi il treno continua sulle colline di Vicchio, che ha dato i natali a Giotto e Beato Angelico. Oltrepassato Crespino del Lamone, borgo noto per la qualità dell'acqua e le fontane, il treno prosegue e fa sosta a Marradi, la cittadina appenninica dove nacque il poeta Dino Campana, per poi fare tappa a Brisighella, che si trova, e siamo già in provincia di Ravenna, tra i borghi più belli d'Italia.
In effetti, Brisighella è un antico borgo medievale e termale della valle del Lamone, nell'Appenninico tosco-romagnolo, fra Firenze e Ravenna. Visitare Brisighella significa scoprire un borgo e una terra immersi in uno scenario naturale ancora intatto, un piacere per gli occhi, un luogo da amare in ogni stagione. Dall'alto, una fortezza, una chiesa ed una torre merlata la guardano come fossero custodi. La tranquillità che regna nel borgo e nei dintorni ne fanno il luogo ideale per abbandonare ogni stress e dedicarsi alla cura di se stessi. Un mare di verde, sentieri e scalinate gessosi, antichi luoghi di culto, case poste in strade caratteristiche, tutto a Brisighella crea un insieme di sensazioni e di esperienze uniche che suscitano ricordi ancestrali, lontani e vicini, di un mondo ormai scomparso da secoli. È una terra ospitale e ricca di tradizioni, sapori, bellezze architettoniche e naturalistiche.
Allora, la fermata successiva è Faenza, che è posta poco ad ovest del centro della Romagna, sulla via Emilia tra Imola e Forlì.
Faenza famosa in tutto il mondo per la ceramica artistica, in particolare la maiolica, così rinomata da essere riconosciuta a livello internazionale con il termine faience. Le prime fabbriche ceramiche nacquero a Faenza nel primo secolo avanti Cristo. A favorire la produzione di ceramiche sono state probabilmente le caratteristiche dei tipi di argille reperibili nelle acque del fiume Lamone. Tuttavia, Faenza diverrà celebre per le sue ceramiche nel corso del Rinascimento. La ceramica di Faenza è la cosiddetta maiolica o Faenza smaltata, ovvero ceramica dotata di un rivestimento vetroso opacizzato con l'ossido di stagno, un prodotto che raggiunge l'apice del successo nel XVI secolo. In città sono comuni e caratteristiche le opere in ceramica donate dagli artisti, spesso collegate in parchi e giardini oppure al centro di rotonde o isole di traffico.
Ecco, vediamo ora che cosa si mangia anche a Faenza. I tortelli di San Lazzaro si fanno esclusivamente a Faenza e questi sono certamente da gustare. In occasione della festa di San Lazzaro, la quinta domenica di Quaresima. In origine si trattava di un dolce povero che si è andato arricchendo con il migliorare delle condizioni di vita. Oggi la sfoglia si ottiene impastando farina, uova, latte, burro e zucchero e per il ripieno si amalgamano le castagne lessate con cioccolato, marmellata, canditi, eccetera. Quindi è buono, penso, Catrina, è buono per il colesterolo.
Sì, sarà
non, molto, non molto contento, molto contento
non
il colesterolo.
Ingrassa.
Il tortello ha una forma allungata con la chiusura a spiga di grano e ricerche storiche sostengono che tale forma potrebbe essere ispirata alla figura di Lazzaro avvolto nelle bende della sepoltura. E facciamo ancora un'altra pausa musicale ascoltando una canzone, una famosa canzone che ci ricorda la vittoria dell'Italia nel campionato del mondo di calcio del 1982, cantata da Gianna Nannini e Edoardo Bennato, Un'estate italiana. Questa canzone, Un'estate italiana, ci accompagna verso la fine del nostro viaggio. Raggiungiamo così Ravenna, la città in cui il sommo poeta completò la composizione del ciclo della commedia e trascorse gli ultimi anni della sua vita fino alla morte avvenuta nel 1321. Che cosa c'è da vedere a Ravenna, Caterina?
Purtroppo che c'è da vedere la tomba del poeta. tomba vicino alla quale sono stati inaugurati recentemente il museo e la casa dedicati al poeta. Attigua al convento di San Francesco, costruito nel 1781 da Camillo Morigia, a forma di tempietto, ospita le spoglie del divin poeta, racchiuse in un sarcofago di epoca romana, arricchito dal 1483 da un bel bassorilievo di Pietro Lombardo con la figura del poeta visto di profilo, illuminato da una lampada che arde
E
perennemente.
c'è da dire qualcosa, no, su questa lampada.
Sì, c'è un particolare. La città di Firenze è come se si pentisse di aver mandato il poeta in esilio. Ogni anno, il 14 settembre, giorno anniversario della morte di Dante, la città di Firenze, offre l'olio che alimenta la lampadina.
Eh beh, interessante questo, in effetti.
Intorno al tempietto è stata istituita una zona dantesca di rispetto e di silenzio. È la città più grande e storicamente più importante della Romagna. Il suo territorio comunale è il secondo in Italia per superficie, superato solo da quello di Roma, e comprende 9 lidi della riviera romagnola.
E dobbiamo anche aggiungere, per finire, che nella sua storia Ravenna è stata capitale 3 volte addirittura dell'impero romano d'Occidente dal 402 al 476, del regno ostrogoto dal 493 al 540 e dell'esarcato bizantino dal 584 al 751.
Vorrei aggiungere che Ravenna vale veramente la pena di essere visitata per tutti questi monumenti e soprattutto i suoi mosaici molto 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 belli che diciamo fanno concorrenza anche a tanti belli mosaici che si possono vedere a Venezia e altri posti.
Bene, con questa precisazione, grazie Catherine, noi salutiamo gli ascoltatori di Radio Fuoricampo e diamo appuntamento alle prossime trasmissioni. Arrivederci.